come ultima intervista per l'evento Invulnerabilia siamo qui con Matteo Cantile, giornalista professionista e direttore responsabile di Primo Canale. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Partiamo subito con la prima domanda. Quali sono le principali vulnerabilità presenti nella professione giornalistica?
Ci sono un sacco di vulnerabilità. L'errore, per esempio. Noi non possiamo permetterci di commettere errori, specialmente quelli più gravi. Sono molto attento all'aspetto umano del giornalismo e quindi quando scriviamo delle notizie, per esempio, riguardano persone. Per noi a volte sono soltanto dati, numeri, fatti, ma dobbiamo sempre pensare che quelle siano persone che hanno amici, parenti, che possono leggere, che possono rimanere offese. Quindi ci vuole sempre molto tatto, molta delicatezza, molta attenzione, molto approfondimento. Cercare di dire sempre la verità, non lasciarsi mai ingannare da magari qualche falsa interpretazione e quindi insomma io credo che siano questi i rischi di maggiore vulnerabilità, anche perché poi rischiamo di rendere vulnerabili i lettori e questo è qualcosa che non deve succedere.
Molte notizie riportano di rischi o tragicamente di conseguenze dei rischi, ma vale anche il viceversa. La pubblicazione di una notizia può comportare a sua volta alcuni rischi. Quali sono?
Beh, insomma, oggi abbiamo parlato di vulnerabilità meteorologica, idrogeologica, cyber security e noi non dobbiamo mai rischiare di creare il panico, no? Quando tu pubblichi una notizia puoi sempre creare il panico. Raccontavamo prima della mattina del 14 agosto del 2018, quando molti di voi erano ancora molto giovani, ma che è ieri mattina per noi e quel giorno cominciamo a vedere fotografie apocalittiche del ponte spezzato e diciamo, vabbè, ma questa non è vera, questa è falsa. Pioveva tanto, era difficile raggiungere la Valpolcevera in quel momento. E quindi è partita tutta una caccia alla conferma della notizia, proprio per fare in modo che, insomma, non si rischiasse di generare il panico inutilmente. Ecco, quindi la notizia è sempre rischiosa, quando, più è importante più è rischiosa. Bisogna sempre essere molto attenti a che tutto ciò che scriviamo sia il più giusto, il più corretto possibile e cercare, per quanto possibile, non è sempre facile, di evitare l'effetto spettacolo, okay? L'effetto show televisivo. Bisogna cercare di non farlo il più possibile.
Passiamo invece a un argomento più scientifico, appunto, giornalismo e scienza. Come fa la stampa a raccontare il mondo della ricerca in un paese con poca cultura scientifica di base?
Con una stampa che ha poca cultura scientifica in generale, non siamo specialisti. In questo credo che sia fondamentale il ruolo dei comunicatori, no? Tanti ragazzi studiano magari per diventare giornalisti, perché è il loro sogno, però potrebbero anche trovare uno sbocco nella comunicazione e la comunicazione deve essere di qualità. Deve aiutare i giornalisti, deve interessarli, i giornalisti sono spesso pigri, quindi hanno bisogno di essere motivati, quindi le email che ci mandate devono essere, diciamo, corredate di una fotografia, magari di un video, di un titolo forte che ci faccia aprire quella mail con interesse, ma il problema è soprattutto questo, cioè devono formarsi persone capaci di fare da tramite, perché appunto la stampa mediamente non ha cultura scientifica, non necessariamente non deve averla, no? Non siamo laureati in materie scientifiche, molti di noi, e quindi è molto importante che ci sia qualcuno che ci aiuti a interpretare il pensiero scientifico, la ricerca scientifica e capire anche perché è importante una notizia piuttosto che un'altra.
Passiamo a una domanda forse un po' ostica. Come è percepita l'intelligenza artificiale dai giornalisti italiani? Cosa ne pensa lei in particolare degli sforzi dei colossi tecnologici, e sto pensando a Google in questo momento, di creare suite di strumenti di intelligenza artificiale per i professionisti dell'informazione?
È un tema molto difficile. La domanda è come la vediamo noi? Secondo me con una certa preoccupazione. Poi qualcuno va in denial, come dicono gli americani, no? La negazione della realtà. E quindi dicono no, ma non ci sostituirà mai, non potrà mai prendere il nostro posto perché lo vedi, dà risposte sbagliate, non scrive bene, è banale oggi, non scrive bene oggi, commette tanti errori oggi. Le fotografie fatte con l'intelligenza artificiale un po' si vedono, i video si vedono, le voci dell'intelligenza artificiale si sente a un orecchio un po' allenato che quella è una voce finta, ma sarà sempre così? No. Non sarà sempre così, cambierà e sarà molto 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 più pericolosa per la stabilità dei nostri posti di lavoro. Però non ci possiamo fare niente, quindi io sono d'accordo con quelli che dicono che bisogna saperla utilizzare. Io che non sono più il più giovane naturalmente della mia redazione, ma sono forse tra i più attivi nel cercare di capirla. Voglio capirla profondamente, voglio imparare a usare i prompt giusti per fargli le domande giuste, voglio servirmene finché sarà possibile per evitare che poi lei si serva di me e che mi rubi il posto di lavoro. Come si diceva anche in questa conferenza, in questo dibattito, in realtà il giornalista sarà sempre necessario, tu stai parlando con me, mi stai facendo delle domande, l'intelligenza artificiale non può farmi domande, non capirebbe sempre esattamente quello che io sto dicendo, non vede la mia faccia, non percepisce se sono triste, se sono felice, se sono preoccupato, qual è il mio stato d'animo in generale. Tu invece sei in grado di percepirlo e questo ti aiuta a capirmi meglio di quanto non possa fare, credo, anche tra 50 anni un'intelligenza artificiale, quindi il giornalista servirà sempre. Però non dobbiamo negare che molti posti di lavoro attuali potrebbero essere sostituiti. Non credo che avrò più bisogno di uno che mi ribatte un comunicato stampa tra 2 anni. Non credo che tra 5 sia poi così fondamentale avere un conduttore televisivo. Potrebbe esserci un uomo o una donna bellissima con un accento perfetto che parla un italiano fantastico e che se deve fare 10 minuti in russo lo fa, se lo deve fare in lituano lo fa. E io invece non sarei in grado di farlo. Invecchio, sono stanco, mi vengono le rughe. E questa è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti.
Ultima domanda e poi la libero. A proposito quindi di emozioni umane, un appello ai giovani aspiranti giornalisti, in quali competenze devono concentrarsi maggiormente, proprio visto l'avvio e l'affermarsi di queste tecnologie?
Bisogna sporcarsi le mani più rapidamente che si può. Nel senso che l'università forma in maniera molto teorica e ti dà degli strumenti intellettuali che possono servirti, ci mancherebbe altro. Però sporcarsi le mani nelle redazioni è importantissimo. I ragazzi che vengono da me sono bravi, lo dicevo, i ragazzi di informazione editoria dell'Università di Genova spesso diventano miei collaboratori. Entrano a fare lo stage e poi spesso si fermano. Non è che li posso prendere tutti perché lo spazio è limitato, ma quando sono bravi di solito un qualche tipo di contratto di collaborazione, qualche formula per restare un po' con noi, la troviamo perché piacciono, portano freschezza, portano novità, sono più capaci a capire il mondo di oggi e quindi sono utilissimi e sono bravi. Quindi il consiglio è quello di continuare così, ma nel giornalismo di avere le idee chiare. Se volete fare giornalisti sappiate che c'è da soffrire, non è più come prima, non è più una professione prestigiosa dove si guadagna tanto, è una professione molto divertente ma dove si guadagna molto meno di quello che si spera, meno talvolta di altre professioni, però se è la vostra strada fatelo perché non c'è niente di più bello, perché come diceva Indro Montanelli è sempre meglio che lavorare.
Grazie mille e con questa intervista concludiamo quindi le nostre interviste sull'evento Invisibilia. Grazie.
Ciao, grazie, buona serata.